Euro. Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
E benvenuti a una nuova puntata di Eurofonica, ancora una volta in diretta dall'Italia. Siamo arrivati oramai alla puntata numero 26.
Sì, tante sono le notizie, le commenteremo qui con Rossella Biaggi, la voce che avete sentito, e Lorenzo Pelucca.
Sì, eccoci qua, buonasera a tutti.
Bene, puntata scoppiettante, iniziamo con il caso della settimana, cioè l'olio tunisino, la possibilità che ha dato l'Unione Europea all'ingresso dell'olio che proviene da questa meravigliosa nazione africana, che ha avuto un po' di problemi politici, strascichi, che noi abbiamo voluto approfondire intervistando le due parti politiche che più si sono scagliate, a favore e contro.
Esatto, quello che volevamo capire era proprio perché è stato aumentato il volume dell'olio tunisino che può essere importato all'interno dell'Unione Europea senza però il pagamento di questi famosi dazi. Allora noi abbiamo cercato di capire chi è favorevole e chi è contro. I nostri fantastici Fabiano Catania prima e poi Antonio Megalizzi hanno intervistato per noi le due campane. E allora io direi di iniziare subito con l'intervista a
Antonio Panziere.
Euro. Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Fabiano Catania per Eurofonica, qui con l'onorevole Pierantonio Panzeri, uno degli europarlamentari del PD che ha votato a favore dell'ingresso di 35.000 tonnellate di olio dalla Tunisia. Perché non è una scelta negativa per l'economia italiana l'ingresso dell'olio tunisino?
È bene precisare che stiamo parlando di un'aggiunta ad una quantità che già oggi annualmente entra in Italia, perché noi importiamo regolarmente circa 56.000 tonnellate di olio tunisino all'anno e queste 35.000 tonnellate si aggiungono a queste, quindi non è una novità. Siamo in presenza sostanzialmente di un'aggiunta per rispondere ad un problema immediato che la Tunisia ha e che avremo modo di discutere. Inoltre rappresenta il 2% del mercato e con i provvedimenti che abbiamo assunto, con gli emendamenti che sono passati al Parlamento Europeo, particolarmente i due che sono stati approvati, il primo che si riferisce al fatto che questo provvedimento non potrà durare più di 2 anni e non sarà reiterabile, e l'altro emendamento che fissa la tracciabilità, cioè dell'olio deve essere effettivamente tunisino. Con questi due emendamenti complessivamente noi pensiamo che non ci sarà un impatto negativo sul mercato e quindi mi sento tranquillamente di poter dire che non ci saranno problemi da questo punto di vista. So che vengono sollevate una serie di obiezioni rispetto ad un mercato come quello italiano dell'olio che è drogato, dove c'è molta contraffazione, però continuo a insistere. L'ho detto in tutte le sedi e lo dirò in tutte le salse, che se esiste un problema di contraffazione, esiste un problema di mercato sregolato, non possiamo addebitare queste colpe né ai tunisini né tantomeno all'Europa, si tratta del fatto che l'Italia deve controllare meglio la distribuzione dell'olio in modo che non ci sia contraffazione, ma non è un problema che può essere addebitato, insisto, alla Tunisia.
Quindi lei pensa che comunque l'ingresso di ulteriore olio tunisino non può essere in nessun modo un problema, ad esempio per gli agricoltori siciliani, come invece il 5 Stelle afferma?
No, non lo è, al di là dell'agitazione propagandistica e tipicamente elettorale che il Movimento 5 Stelle fa, e non solo il Movimento 5 Stelle ma anche la stessa Lega Nord. Però insomma, per chi fa politica deve essere in grado di gettare lo sguardo ben oltre queste polemiche provinciali che oggi sussistono nel nostro paese.
Ecco, e invece le chiedo se questa strategia di importare appunto queste tonnellate di olio tunisino può essere inserita all'interno magari di un quadro futuro di possibili strategie che l'Unione Europea sta cercando di attuare riguardo l'idea di aiutare questi paesi o alcuni paesi come la Tunisia nei loro territori.
La Tunisia, come sappiamo, sta attraversando un periodo molto delicato. È l'unico paese panorama delle primavere arabe che ha cercato una strada di maggiore stabilizzazione democratica, e proprio per questa ragione è stata obiettivo del terrorismo con due importanti attentati, quello del Bardo e quello di Sousse, che ne hanno frenato le potenzialità e che hanno messo in ginocchio questo paese dal punto di vista della filiera turistica. E per questa ragione bisogna sapere che aiutare la Tunisia significa aiutare un paese che con molta difficoltà si sta stabilizzando democraticamente. Aiutare la Tunisia significa anche sostanzialmente rispondere a problemi che oggi noi abbiamo, e ci riferiamo in particolar modo al tema dell'immigrazione e al tema del terrorismo. La Tunisia è quel paese che ha fornito più giovani alla causa terroristica. La Tunisia è un paese che di immigrazione, ci ricordiamo all'indomani della rivoluzione dei Gelsomini quante migliaia di persone si sono trasferite. Allora, stabilizzare un paese dal punto di vista democratico, stabilizzarlo dal punto di vista economico, creando le occasioni per un processo di sviluppo economico e sociale, significa sostanzialmente rispondere indirettamente anche a questi due elementi. Il fatto che noi acquistiamo l'olio tunisino e rendiamo possibile l'acquisizione di valuta estera da parte della Tunisia e rendiamo possibile che si possa coltivare, per così dire, le olive nelle zone rurali, significa mantenere l'occupazione in quelle zone, evitare l'esodo verso le coste e poi verso l'Europa. Allora, complessivamente, nel momento in cui stiamo facendo questa operazione, non è solo un'operazione, per così dire, economico-commerciale, è anche, ha un grande valore dal punto di vista dell'interesse nazionale dell'Italia, perché se affrontiamo seriamente il tema della Tunisia e stabilizziamo questo paese, avremo anche meno problemi dal punto di vista migratorio e avremo anche meno problemi dal punto di vista di adesione di molti ragazzi, ad esempio, alla causa terroristica. Per questo è importante agire su questo terreno, ed è una trasformazione in chiaro, per così dire, in concreto, che quando diciamo, qualcuno dice che bisogna aiutarli a casa loro, questo è un modo per aiutarli a casa loro, per far sì che questo paese abbia uno sviluppo equilibrato. Eurofonica.
E avete appena ascoltato le parole di Panzieri, il membro del Parlamento Europeo del gruppo dell'Alleanza Progressista e Socialisti e Democratici. Interessante appunto sulla pronuncia del Parlamento Europeo a proposito dell'olio tunisino, ma la sua era solo uno dei punti di vista.
Sì, interessante, perché molto spesso le forze politiche legate, diciamo, al centrodestra, sicuramente non di sinistra, dicono sempre bisogna aiutare gli immigrati a casa loro. Quindi anche polemicamente l'eurodeputato socialista democratico ha detto che, insomma, questa apertura all'olio tunisino vuol dire aiutarli veramente a casa loro, e ha anche inserito il concetto di lotta contro il terrorismo. Ma andiamo a sentire l'altra faccia della medaglia, Ignazio Corrao, Movimento 5 Stelle.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Hai personalmente recapitato a Federica Mogherini, l'alto rappresentante per gli affari esteri, una lettera riguardante l'abolizione dei dazi, no, sull'olio tunisino. E, ci puoi raccontare cosa c'era scritto, cosa richiedevi?
Allora, nella lettera che abbiamo portato, l'ho portato io personalmente all'alto rappresentante Federica Mogherini, in realtà c'era semplicemente una richiesta di incontro, dove volevamo approfondire proprio la questione delle possibili alternative a quella proposta che è stata presentata alla Commissione. L'incontro che poi effettivamente c'è stato, devo riconoscere che l'altro rappresentante si è mostrata molto disponibile, l'abbiamo incontrata qualche giorno dopo, quando ormai non si poteva materialmente cambiare la proposta sul tavolo. Tuttavia noi abbiamo fatto presente quelle che possono essere delle misure alternative o compensative che conseguono questo tipo di provvedimento, perché purtroppo questo provvedimento è stato pensato male e ha avuto comunque un percorso che non era quello che noi ci aspettavamo, perché è chiaro che nel momento in cui si va, e siamo d'accordo, si va ad aiutare un paese a rischio di radicalizzazione come la Tunisia, lo si poteva fare prevedendo delle misure a cadere su tutto il territorio dell'Unione Europea e non soltanto penalizzanti per un settore e per una certa area geografica, che è quella del Mediterraneo, e più nello specifico il settore olivicolo.
Ecco, tra l'altro nel video che certifica questa consegna della lettera sul blog, io ho proprio visto l'alto rappresentante che rispondeva, ci ho provato in tutti i modi, ma è quello che i tunisini vogliono. Cosa intendeva?
Allora, lei intendeva che nel momento, intendeva dire che nel momento in cui si è pensato appunto questo provvedimento, ha preso contatti pienamente con le rappresentanze tunisine, e secondo lei, secondo gli studi della Commissione, l'unica misura che si poteva attuare per aiutare i tunisini era questa riguardante loro. Ora, partiamo dal presupposto che di dubbia veridicità questa affermazione, perché sicuramente questo provvedimento serve ai tunisini, ma molto di più alle multinazionali che operano in Tunisia e che hanno comprato i terreni con gli sgravi fiscali che ci sono stati negli ultimi 10 anni. Peraltro, gli esportatori tunisini sono tutto tranne che piccole e medie imprese e gente comune, ma pensa che il presidente degli esportatori era il primo ministro, per far capire che comunque le informazioni sono state sicuramente filtrate nel modo sbagliato. A prescindere da questo ragionamento, nel momento in cui si assumeva la decisione da parte dell'Unione Europea, da parte della Commissione, che andavano aiutati in questo modo, si poteva pensare ad una misura di compensazione perlomeno per coloro che saranno colpiti dal provvedimento, perché anche se vogliamo ragionare su numeri bassi e vogliamo pensare che ad essere colpiti da questo provvedimento saranno in pochi, comunque non è giusto che questi pochi siano del centro del sud Italia. Sarebbe stato più opportuno pensare o adottare dei meccanismi che garantissero una sorta di compensazione, una sorta di conguaglio per coloro che vengono colpiti da questo provvedimento, cosa che non è successa.
Ma no,
Se fossimo stati. Sì.
no, vado avanti, prego.
Prego, io dico, se al posto dell'alto rappresentante ci fossimo stati noi, avremmo preferito pensare ad una misura più omnicomprensiva, anche perché immagina che puntare tutto su un unico settore significa rendere il paese totalmente vulnerabile ad esempio, ad una crisi del settore olivicolo, ad una cattiva raccolta, ad un anno di maltempo o non so. Mentre per noi sarebbe stato più opportuno pensare ad un piano di investimenti omnicomprensivo, noi l'abbiamo chiamato tra virgolette una sorta di piano Marshall per la Tunisia, in modo che attraverso un fondo di investimenti per lo sviluppo si potesse intervenire nei vari settori, a partire da quello turistico, che è sempre stato uno dei settori su cui i tunisini hanno puntato di più. Questo era il nostro punto di vista. Questo provvedimento rientra in una logica che purtroppo si ripresenta sistematicamente. Pensiamo al trattato UE Marocco, ma possiamo fare tantissimi esempi che hanno penalizzato la nostra produzione, le nostre caratteristiche, per dar luogo a quelle che sono le esigenze delle multinazionali e del capitalismo più spinto, che chiaramente distrugge e massacra la piccola e media produzione locale, che non è stata mai difesa dalla classe politica italiana, tantomeno dal governo che in sede di Consiglio avrebbe potuto fare la voce grossa e battere i pugni sul tavolo. Ora dico, nel momento in cui tu ti trovi sempre ad affrontare dei provvedimenti che sono penalizzanti per la tua produzione, e io parlo appunto della difesa della piccola e media impresa italiana, dell'artigianato, dell'agroalimentare, di tutti quei settori che ci hanno reso famosi per le nostre eccellenze nel mondo. In tutti questi casi l'Italia non ha mai saputo svolgere il suo ruolo di paese grande, di paese fondatore, di paese con un peso specifico importante in Europa, accettando in maniera assolutamente incomprensibile quelli che sono dei provvedimenti che ci penalizzano. Forse tanto incomprensibile non è, perché questi provvedimenti è vero che penalizzano il cittadino medio, il piccolo produttore, ma favoriscono quelle che sono le grandi multinazionali, i cui interessi evidentemente sono sostenuti dalla nostra classe politica, parlo del governo italiano, e sono messi in un piano superiore rispetto a quelli della piccola media impresa, che è l'ossatura della nostra struttura sociale.
Ecco, come vede, un'ultima battuta, questa contrapposizione politica appunto col PD, un po' da Europa dei Popoli, delle Nazioni, almeno in questa battaglia siete molto vicini alla destra, al centrodestra.
Guarda, noi è inutile che sto qui a ripetere cose che del Movimento 5 Stelle abbiamo detto 1.000 volte, che non abbiamo nessun tipo di posizionamento ideologico, e credo che sia assolutamente da ricondurre nella logica del buon senso, quello di difendere il lavoro e la possibilità di sopravvivenza delle persone. E non faccio riferimento soltanto agli italiani, faccio riferimento all'Europa in generale, anche ai piccoli produttori degli altri paesi. Noi siamo chiamati a questo tipo di rappresentanza. Purtroppo il Partito Democratico così come anche il centrodestra, nel corso degli anni si sono sempre piegate a quelle che sono le logiche neoliberiste che governano l'Europa. Quindi è questo credo il ragionamento di buon senso che vada fatto. Noi non siamo mai stati anti-europeisti o contrari ad un mondo che si sviluppa in maniera equa. Il problema è che all'interno dell'Unione Europea, con delle regole diverse, con delle regole che vengono sempre disegnate per favorire il grosso e uccidere il piccolo, non si fanno mai gli interessi delle persone comuni.
Eurofonica.
Questi erano i Verdena con Nevischio, Nevischio che imperversa in alcune parti d'Italia, ma di certo non in Egitto. Vero
Andrea? Sì, sono altre cose che potrebbero piovere, le cose minori forse le critiche. Stiamo ovviamente parlando del caso Regeni, bando le ciance e le battute. Vogliamo capire quello che abbiamo fatto anche nella scorsa puntata, come si sta evolvendo la vicenda e soprattutto quale potrebbe essere o è il ruolo dell'Unione Europea. Quindi con Benedetta scopriamo un po' le ultime news.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Il Parlamento europeo chiede alle autorità egiziane di collaborare con gli inquirenti italiani e fornire loro tutte le informazioni necessarie alle indagini sul caso del ricercatore italiano Giulio Regeni. Questo il comunicato del Parlamento europeo che ha seguito le votazioni della plenaria del 10 marzo. Con 588 favorevoli, 10 contrari e 59 astenuti è stata approvata la proposta di risoluzione comune, votata nell'ambito delle emergenze sui casi di violazione dei diritti umani. Il Parlamento europeo ha così interrotto quel silenzio che tanto ha creato disappunto tra gli italiani, precisando che l'uccisione di Regeni non è un caso isolato e per questo il servizio diplomatico dell'Unione europea e gli Stati membri sono invitati a sollevare con il governo egiziano la questione delle sparizioni forzate e del ricorso abituale alla tortura e a definire delle misure concrete che le autorità egiziane dovranno adottare per migliorare la situazione dei diritti umani nel paese. La dubbia condotta dell'Egitto sul tema dei diritti umani e della tortura è dunque già nota all'Unione Europea e l'atteggiamento dello Stato in questa vicenda di certo non è stato meno sospetto. Facciamo un passo indietro per capire. Partiamo dalla primissima indagine fatta per così dire a porte chiuse in Egitto. Sono stati fatti interrogatori notturni agli amici di Giulio, smentiti pubblicamente ma confermati dai testimoni, e dei controlli preliminari del corpo. Tutto prima di avvisare l'ambasciatore italiano Maurizio Massari del ritrovamento. A detta degli investigatori egiziani, inoltre, i segni rinvenuti sul corpo di Giulio sarebbero il risultato di un incidente stradale, risoluzione che, ai nostri inquirenti, è apparsa troppo superficiale e sbrigativa. Dall'autopsia, fatta in seguito in Italia, risultano infatti evidenti segni di tortura. 7 costole rotte e segni di scariche elettriche sui genitali, di cui il referto egiziano non fa, almeno inizialmente, menzione. A ulteriore sostegno dei dubbi circa l'operato delle autorità egiziane sul caso, è emerso anche che già a dicembre Giulio aveva iniziato a temere per la sua incolumità. Lui stesso aveva sorpreso una giovane egiziana scattargli delle foto durante una conferenza, comportamento insolito che, insieme all'interrogatorio fatto su di lui a uno degli inquilini del suo palazzo, ha alimentato una certa tensione. Ora l'Unione Europea chiede, attraverso la risoluzione, la piena collaborazione dell'Egitto per fare luce su questa controversa vicenda. La risoluzione, sul piano formale perlomeno, è stata rigettata perché vista come un'accusa indiretta ai servizi di sicurezza egiziani di aver ucciso il ricercatore sotto tortura. Nel frattempo, siamo al 15 marzo, il procuratore italiano Giuseppe Pignatone è partito per il Cairo, dove ha incontrato, e sembra con esiti positivi, il procuratore generale egiziano Nabil Zadek. Sono stati messi a disposizione nuovi referti e, secondo quanto ha dichiarato Pignatone, da parte della Procura Generale della Repubblica Araba d'Egitto c'è il desiderio di collaborare. Il giovane Regeni, si legge sulla Repubblica, era ospite dell'Egitto da molti anni e questa è la migliore conferma che da parte delle autorità non c'era nessun dubbio e nessuna perplessità sulla sua figura e sul suo impegno. Il generale Al-Sisi, presidente d'Egitto, ha voluto inviare un messaggio di solidarietà alla famiglia Regeni, premurandosi di sottolineare l'amicizia storica che lega l'Egitto all'Italia. Che si tratti di un errore di valutazione? Scambio di persona? Le autorità, dopo settimane, promettono verità. Non resta che attendere, osservare e indignarsi. Benedetta Intellisano di Radio Zammu per Eurofonica da Catania.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie Domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
Quando sulla riva verrai, quando la burrasca al largo sparirà, col mattino fra gli alberi. Del primo giorno che si torna nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole, rimane il pianto si abbandonano gli occhi, asciugati dal sale, per stendermi al sole, rimane il pianto si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi, il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele risalendo dai fianchi, il giorno cresce sulle rive lontane. Alto nel mattino con la luce del sole, vento che si rompe tra le vele sulla riva cadrò, sulla riva si fu, per stendermi al sole.
Stormi. E effettivamente c'è un po' di maretta, soprattutto qua in Europa, per quanto si parla di Germania.
Sì, sabato scorso i leader socialisti europei si sono riuniti a Parigi in funzione anti-Merkel. Andiamo a scoprire che cosa hanno detto i tanti parlamentari e politici europei.
Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Sabato scorso i leader socialisti europei si sono riuniti a Parigi. Quello che è emerso dal summit è un attacco nemmeno tanto velato alle politiche di austerity accusate di dominare l'Unione Europea. Ma l'austerity in Europa non può funzionare, ha dichiarato Renzi, e lo dimostrano i risultati delle elezioni politiche degli ultimi mesi di Spagna, Portogallo e Irlanda, paesi che hanno adottato il rigore della Troica, senza però ottenere risultati soddisfacenti. Dietro le accuse all'austerity si nasconde un attacco alla stessa cancelliera Merkel. Mai così in difficoltà come in questo periodo, i risultati elettorali di domenica ne sono la prova. Insieme al suo ministro economico Schäuble e a quello olandese Dijsselbloem, la Merkel incarna il principale nemico della tanto agognata flessibilità in campo finanziario ed economico. In concreto, i socialisti europei puntano a trasformare l'UE grazie all'investimento e di conseguenza alla crescita. Ecco perché per quelli più virtuosi non dovrebbero aver valore le regole previste dal patto di stabilità, ed ecco perché il piano Juncker da 315 miliardi di euro dovrebbe essere esteso oltre i suoi 3 anni di validità. Sulla stessa linea anche il premier maltese Muscat, papabile candidato a sostituire Tusk alla presidenza del Consiglio europeo, che ha accennato a un pacchetto di riforme che comprenderanno gli ambiti di crescita, energia e diritti civili. Il prossimo summit tra i leader del PSE si terrà a Roma dopo il referendum sulla Brexit. Nei prossimi mesi si lavorerà sulle proposte emerse, finalizzate a rafforzare quell'unione politica europea che al momento non sembra essere pervenuta e che vacilla soprattutto quando si tira in ballo la questione migranti. A tal proposito Renzi ha sottolineato il rischio che i continui incontri sull'argomento diano l'idea che l'UE non sappia gestire fenomeni epocali come questo. Certo è che le dichiarazioni dell'austriaco Faymann, deciso a chiudere le frontiere del paese se l'UE non si impegnerà a un più rigoroso controllo di quelle esterne, sembrano la conferma di questo rischio e a tutto lasciano pensare, tranne che a una maggiore unione. Alice Masoni, Uradio, per Eurofonica.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nas radios universitarias do Minho e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo. Grazie ad Alice Masoni abbiamo capito meglio qual è la posizione anti-Merkel, anti-austerity, ed è anche interessante quello che ha detto il nostro Presidente del Consiglio su queste riunioni, che forse farne troppe potrebbe non giovare alla risoluzione dei problemi.
Esatto, abbiamo capito un po' a livello internazionale europeo come è messa la Merkel, ma a livello locale, di elezioni di Länder, proprio la Merkel, la sua CDU, come è messa? Noi lo chiediamo alla nostra esperta Caterina Moser, che per Eurofonica è andata un po' a approfondire la situazione, vero Caterina? Caterina?
Sì, ciao a tutti. Ciao.
Allora, dici un po' quello che è successo domenica.
Allora, domenica ci sono state le elezioni in 3 regioni della Germania ed è stato, diciamo, un test per Angela Merkel, in particolare sulla sua politica della porta aperta, in riferimento alla questione migranti, diciamo in controtendenza con gran parte degli altri leader europei. Perché in tutto il 2015 la Germania ha accolto circa 1 milione di migranti, la cifra più alta d'Europa, sia in termini relativi che assoluti. E cosa è successo? Il settimanale tedesco Der Spiegel ha parlato del risultato dell'esito delle elezioni come di una domenica nera per i conservatori della CDU, il partito di Angela Merkel. Ed infatti i risultati più clamorosi sono stati quelli dell'Alternativa per la Germania, che è questo nuovo partito, che ha ottenuto il 15,1%, arrivando al terzo posto prima dei socialdemocratici del SPD nel Baden-Württemberg, il 12,6% nello stato occidentale della Renania-Palatinato e il 24,2% nella regione Sachsen-Anhalt, diventando addirittura il secondo partito della regione dopo il CDU. Però in ogni caso sembra ancora lontana l'ipotesi di missioni per la Merkel. perché nel Bundestag il Parlamento tedesco, il suo governo ancora la maggioranza, e inoltre, nonostante le critiche relative alla crisi dei rifugiati, la maggior parte dei tedeschi rimane soddisfatta del lavoro di Angela Merkel. Ma da dove arriva questo ADF? Beh, Alternativa per la Germania è stato fondato nel 2013 da un gruppo di economisti e giornalisti. E oggi in prima linea troviamo Frauke Petri, che è un ex manager e chimica nata a Dresda, diciamo la donna che sta facendo tremare la Merkel in questi giorni. E che cosa propone? Beh, prima di tutto un freno all'immigrazione clandestina con controlli alle frontiere, eliminazione di incentivi finanziari che possano attirarli in Europa e una riforma del diritto di asilo, senza contare la sospensione dell'euro, che secondo la Petri dovrebbe essere la soluzione migliore per tutta l'Europa, non solo per la Germania. In sostanza comunque ADF ora è rappresentato in 8 parlamenti statali e vista la sua ascesa potrebbe anche entrare nel Parlamento federale nel 2017. Una situazione, quella della diminuzione di persone che votano per partiti tradizionali e parlamenti e governi, sempre più misti e meno polarizzati, non c'è solo in Germania, ma che sta caratterizzando gran parte dell'Europa. E, ad esempio, in Slovacchia ci sono state le elezioni della scorsa settimana che hanno fatto di nuovo aleggiare l'ipotesi di ingovernabilità del paese a causa dei risultati incerti. A risaltare soprattutto l'affermazione dello schieramento di estrema destra, il Partito Popolare Nostra Slovacchia, che entra nel nuovo Parlamento slovacco con un plotone di 14 deputati. E a guidarli è Marian Kotebla, impostosi con una campagna tutta a base di slogan anti-migranti e anti-rom. Ricordiamoci che è una comunità che in Slovacchia conta circa 400.000 persone. E anche in Spagna e in Irlanda la situazione non è molto differente. Infatti, dopo le elezioni di dicembre in Spagna e di febbraio in Irlanda, le coalizioni hanno perso la maggioranza e non riescono a formare un governo. Tra l'altro, in Spagna il primo voto sulla fiducia ha fatto scattare un termine che prevede che si formi un nuovo governo entro 60 giorni. Quindi, se entro il 3 maggio non si saranno fatti progressi, si terranno delle nuove elezioni.
Bene, molto interessante, grazie per averci un po' fatto la panoramica su quello che è successo in Germania, in Slovacchia e in Spagna. Grazie Caterina.
Grazie a voi, ciao.
Bene, molto interessante, quindi la Merkel, diciamo, è uscita sconfitta e potrà fare come il titolo di questa canzone, morirò di incidente stradale dei gatti mezzi, noi ovviamente speriamo di no.
Morirò d'incidente stradale, perché il mare non mi può affogare. Morirò baciando un pino seolare, perché un polpo non potrebbe mai farmi del male. Morirò di incidente stradale, per quel ticket che mi fa un po' scattare. Morirò mastiando un cellulare. Morirò perché ho furia, maledetta la furia. Scansare questi pini, dice che gli alberi ci salvano la vita, ma non è vero, mi ha una sega. Morirò di incidente stradale, che in un letto non ci voglio impazzire, perché un bimbo non capisce cos'è un male, e perché non c'è una sega nulla da capire. Morirò sull'Emilia o in via di Pratale, perché è più semplice da spiegare. Morirò abbracciando un bel viale, mi basta solo d'un finì
ospedale. Amore mio, lo sai che dietro a casa tua ci faccio i freni a mano. Se in quel fossaccio a gamba all'aria finirò, farò l'amore con cinghiali.
E questi erano i Gatti Mezzi con l'allegrissimo titolo Morirò di incidente stradale.
Ebbene sì, noi ritorniamo qua su Eurofonica, lo ricordiamo, il format trasmesso su tutte le radio del circuito Raduni, un format che prende spunto da un'esperienza fantastica che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo tuttora insieme alle redazioni di Francia, Portogallo, Spagna e Germania, una volta al mese in diretta dal Parlamento Europeo. E insomma, devo dire, un grande lavoro che ci ha portati veramente, secondo me, molto avanti. Ma andiamo avanti anche con la puntata, siamo arrivati quasi a metà e parliamo invece di Russia e parliamo anche di Polonia, dell'Est Europa.
Sì, il Consiglio d'Europa, che ricordiamo non è un organo prettamente dell'Unione Europea ma è molto importante nello scenario del nostro vecchio continente, ha trovato il modo di scagliarsi contro questi due paesi. Scopriamo perché con Sabrina Fasanella.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Manovre sospette in quel di Mosca. È ciò che segnala e condanna la Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d'Europa, che, ricordiamo, non è un'istituzione dell'Unione Europea, ma l'organizzazione internazionale che tutela e promuove la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto in Europa. Il team di giuristi internazionali riunitosi a Venezia ha condannato lo scorso 11 marzo la riforma della Corte Costituzionale russa di dicembre. Cosa ha causato l'indignazione del Consiglio d'Europa? Il fatto che con questa riforma la Russia si dà praticamente la possibilità di aggirare, dichiarandole inapplicabili, le decisioni internazionali, se considerate non conformi alla Costituzione russa. Il Consiglio ha sottolineato che l'eventuale contraddizione che potrebbe riscontrarsi tra il diritto costituzionale e le decisioni internazionali non solleva la Russia dall'obbligo di fare applicare queste ultime. Sta alle autorità russe trovare misure alternative per aggirare questa contraddizione, senza mai venir meno agli accordi presi in sede internazionale. La Commissione di Venezia si è espressa anche nell'ambito di un caso altrettanto controverso, quello della Polonia. Pensate che proprio Varsavia aveva richiesto al Consiglio d'Europa un parere in merito alla riforma che sembra sottoporre il Tribunale Costituzionale al controllo del governo neoeletto, augurandosi così di superare le polemiche che negli ultimi mesi hanno portato l'Unione Europea ad avviare un'inchiesta senza precedenti sulla Polonia. Un clamoroso autogol per le autorità polacche, la cui riforma è stata giudicata dalla Commissione di Venezia tutt'altro che accettabile. Secondo gli esperti, questa riforma infatti indebolisce la democrazia, i diritti dell'uomo e lo Stato di diritto nel paese. Dopo essersi data la zappa sui piedi, la Polonia ha ovviamente respinto il parere, definendolo una mera decisione politica da parte del Consiglio d'Europa. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
E Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
We'll be right back.
I cieli di Turner, Adele. E noi andiamo avanti, oramai abbiamo sorpassato la metà di questa puntata. Di cosa parliamo?
Ci spostiamo nei Caraibi perché la scorsa settimana è stato compiuto un passo storico nei rapporti fra Unione Europea e Cuba, vero Lorenzo?
Sì, assolutamente. Soltanto pochi giorni fa, l'11 marzo per esattezza, a La Habana, la capitale cubana, le due parti, quindi Unione Europea appunto Cuba, hanno sottoscritto un accordo di dialogo politico e di cooperazione che sancisce di fatto una normalizzazione dei rapporti tra le due parti appunto. La firma dell'accordo è il frutto di quasi 2 anni di negoziati molto intensi, con i quali termina la cosiddetta posizione comune che è in vigore nei confronti di Cuba fin dal 1996, su pressione appunto delle autorità spagnole.
Ma concentriamoci meglio proprio sulla posizione comune, di cosa si tratta?
La posizione comune sostanzialmente è uno strumento giuridico, questa nello specifico quella con Cuba è stata deliberata nel 2006, e appunto grazie a questa posizione comune il Consiglio ha definito l'approccio dell'Unione Europea su una determinata questione e quindi obbligando gli Stati membri a conformarsi sia nel loro ordine interno sia nella politica estera a quanto ha deciso il Consiglio stesso. E la posizione comune su Cuba appunto specificava che l'obiettivo dell'Unione Europea era quello di una futura apertura verso l'economia cubana in cambio da parte di Cuba di impegnarsi sullo sviluppo dei diritti umani e delle libertà sull'isola. Quindi in conclusione il documento puntualizzava che l'Unione Europea avrebbe accordato il proprio appoggio ai progressi verso la democrazia realizzati dalle autorità cubane, mentre mediante l'intensificazione del dialogo politico e della cooperazione economica.
Quindi, andando proprio nello specifico, che cosa comporta questa intesa?
Comporta che sostanzialmente vengono segnalati il dialogo politico, la cooperazione e il dialogo sulle politiche settoriali, in particolar modo sul commercio e sulla cooperazione orientata al commercio. Da un altro lato, dopo le ratifiche che comunque dovranno avvenire a breve, l'accordo permetterà di sviluppare tutto il potenziale delle relazioni fra Cuba e l'Unione Europea e gli Stati membri appunto dell'Unione Europea. Durante questa dichiarazione congiunta che c'è stata dopo la firma, l'alto rappresentante dell'Unione Europea Mogherini, sia il ministro degli esteri Rodriguez, hanno entrambi definito appunto l'accordo come storico e in particolar modo la Mogherini ha ricordato che è scattata una nuova fase nei rapporti, mentre il ministro degli esteri Rodriguez ha segnalato le differenze esistenti su alcune tematiche che però devono essere gestite in modo adeguato appunto perché poi questi accordi possano svilupparsi in tutto il loro potenziale. L'intenzione è quella di fare quindi passi in avanti verso un terreno positivo tenendo conto, ha detto sempre Rodriguez, dei rispettivi interessi.
Come hai detto, Rodriguez ha sottolineato che ci sono delle differenze tra questi due paesi, diciamo tra l'Unione Europea e Cuba, e c'è un grave problema legato al rispetto dei diritti umani però.
Sì, sicuramente questo è un punto tra i più, diciamo, dolenti. Infatti su questo tema sono in corso da molto tempo dei negoziati ed è prevista una seconda riunione dopo quella che è avvenuta già a Bruxelles nei prossimi mesi, sempre nel paese cubano.
Oddio, Cuba è bellissima, ma perché è così importante per l'Unione Europea?
Beh, è importante perché innanzitutto è il secondo partner commerciale dell'Unione Europea dopo il Venezuela e è inoltre il maggiore investitore straniero in Cuba. Infatti la Mogherini in occasione della visita ha ricordato proprio come la Commissione Europea ha dato il via libera ad un aumento di 10 milioni di euro di un fondo che è già stato istituito e che adesso è dunque pari a 50 milioni di euro a favore del paese caraibico e che servirà a modernizzare vari settori dell'amministrazione pubblica come ad esempio agricoltura, gestione delle risorse naturali, acqua eccetera. Inoltre è importante perché va ricordato che circa un terzo dei turisti che visitano Cuba vengono proprio dal vecchio continente e quindi questa intesa rappresenta un ulteriore passo verso la tanto auspicata normalizzazione dei rapporti fra Cuba e il resto dell'Occidente che, come saprete, ha visto già come pioniere gli Stati Uniti, che sono il nemico storico di Cuba, no?
Cioè
l'amministrazione Obama nel dicembre 2014 aveva annunciato l'intenzione di revocare l'embargo con Cuba che era attivo da più di 60 anni. Sono state innanzitutto riaperte le ambasciate e inoltre tutto questo in attesa della visita di Barack Obama che ci sarà fra pochi giorni, il 20 marzo infatti volerà a Cuba e pensate, è ben da 88 anni che un leader americano in carica non si reca nel paese caraibico perché l'ultimo fu tale Calvin Coolidge che vi si recò nel 1928.
88 anni, noi vi diamo 88 secondi per godervi questa canzone.
Jade, never trust you, but why am I leaving? And so deep inside a kingdom, I'd swallow the sun. All day you ever run down my mind, my secrets, and so deep inside a river, I swallow.
Wonder Vincent, questa era All Jade.
E noi torniamo a parlare di una cosa veramente che è passata alla ribalta di tutti i tabloid e i magazine, ma non solo, i quotidiani europei e internazionali, ossia la Banca Centrale Europea e la manovra di Draghi.
Sì, Mario Draghi si può dire che abbia usato il bazooka di nuovo. Il presidente della Banca Centrale Europea tenta ancora di stimolare la ripresa economica nell'Eurozona inondando i mercati di liquidità, una mossa che ha provocato più di un malumore soprattutto a Francoforte.
Ma cosa ha fatto di così scioccante, Andrea?
Beh, diciamo che la mossa più eclatante è stata quella di azzerare il tasso di interesse, che passa dallo 0,05% a zero.
Cioè, praticamente manca soltanto che la BCE paghi le banche per prendere i propri soldi a prestito.
Esatto, le banche europee potranno accedere ai fondi della BCE senza pagare nulla, quindi zero interessi. E quello che hai detto è proprio quello che succederà. Infatti da giugno 2016 a marzo 2018 la Banca Centrale Europea lancerà delle aste dove le banche potranno chiedere dei finanziamenti. Saranno infatti quattro le operazioni chiamate TLTRO, un acronimo diciamo un po' cacofonico che sta per Targeted Long Term Running Financing Operation. Insomma, finanziamenti che faranno scendere il tasso di interesse addirittura in negativo. E quindi sarà più negativo quanto più le banche faranno credito. Insomma, la BCE pagherà le banche per rifornirle di liquidità.
Ma cosa faranno le banche con tutti questi soldi?
Bella domanda, perché la BCE vorrebbe che fossero investiti nell'economia reale e quindi non chiusi nei caveau di Francoforte o investiti nei titoli di Stato. E questa è stata la condizione fondamentale che è stata posta proprio dalla BCE per accedere a questi finanziamenti.
Senti, ma non basta quindi il quantitative easing per immettere liquidità nell'economia dell'Eurozona?
Sì, il quantitative easing, che ricordiamo è l'acquisto da parte della BCE dei titoli di Stato e di altro tipo dalle banche, un'altra mossa sempre per immettere nuovo denaro nell'economia europea o per incentivare i prestiti bancari verso le imprese e far crescere quindi l'inflazione, che sarà adottata da più di un anno fa, sì, perché era il gennaio 2015, ora passerà da 60 a 80 miliardi di euro al mese. Io non so nemmeno come sia fatto un miliardo, figurateci 80. Una mossa quindi che ha dato respiro soprattutto a dei paesi che hanno un grande debito pubblico. Facciamo un esempio concreto, la nostra bella Italia con il suo 130% di debito pubblico. È un obiettivo che era ed è a un anno di distanza quello di aumentare l'inflazione, che ora è a meno 2%.
E perché sarebbe un problema l'inflazione al meno del 2%?
Guarda, mi trasformo in Krugman e cerco di spiegarlo in modo semplice. Diciamo così, quando un'economia è in deflazione produce un calo prolungato dei prezzi, quindi non fa altro che innescare un circolo vizioso che porta meno ricchezza, più disoccupazione e minori consumi. E questo è il vero mostro che la BCE sta cercando di combattere con tutte le armi a sua disposizione. Cioè, per fare una metafora un po' più semplice, è come se Draghi stesse dando dosi massicce di morfina a un malato esangue, sperando che l'organismo, cioè i mercati, abbocchino e questi, diciamo, parti dell'organismo debbano pensare che vada tutto bene e quindi iniziano a produrre gli anticorpi per uscire dalla malattia, o meglio, dalla crisi.
Quindi come hanno reagito questi anticorpi, come hai detto tu, anzi diciamo i mercati?
Beh, all'inizio bene, come sempre si reagisce in modo euforico, però negli ultimi due giorni le principali borse europee, Piazza Affari, Francoforte e Londra, hanno chiuso in negativo.
E pare che anche i tedeschi non è che siano tra i più contenti a questa manovra.
Sì, Jens Weidmann, che è il più grande oppositore della dottrina economica di Draghi, il presidente della Bundesbank, per chi non lo conoscesse, teme che non solo i tassi bassi possano mangiarsi più della metà degli utili delle banche tedesche, ma anche che la BCE abbia finito, per così dire, le armi a disposizione per combattere la possibile deflazione, che secondo i tedeschi non è stata sconfitta, ma solo rimandata.
Senti, adesso voglio, diciamo, stuzzicare un po' il tuo vaticinio. Quali sono i possibili scenari futuri secondo te?
Dopo aver preso il dizionario per capire che parola hai pronunciato, ti posso dire che si sono fatte molte ipotesi. Molti analisti dicono di aspettare che i mercati digeriscano questo intervento prima di fare un possibile funerale all'eurozona, mentre altri dicono che ci potrebbe essere addirittura una possibile uscita dall'euro della Germania.
Ma secondo te la Germania è realisticamente nella posizione di poter far saltare un accordo internazionale forte come l'adozione della moneta unica?
Beh, non sarebbe la prima volta, infatti la Corte Costituzionale tedesca potrebbe ancora una volta rivolgersi a quella europea, sostenendo che la mossa di Draghi mette in pericolo la stabilità della Germania, così come fece nel 1992 con la crisi dello SME, quando gli altri paesi chiesero dei finanziamenti illimitati per mantenere stabile l'oscillazione delle valute, insomma, per non far valere il marco rispetto che fosse molto più forte rispetto alla lira. Quindi se un paese si sente in pericolo può far di tutto per salvarsi, no? Quindi anche uscire dall'euro, e in quel caso gli effetti non sarebbero quelli di un bazooka ma di una bomba atomica.
E sempre a proposito di uscita dall'euro, andiamo a parlare di un altro paese che è appunto, che sta paventando l'ipotesi di uscita dall'euro, ed è proprio la nostra fantastica Regno Unito attraverso la Brexit, che recentemente appunto ha adottato una legge sugli extracomunitari. Allora, noi cerchiamo di capire bene che cosa hanno deciso sui lavoratori extracomunitari e cosa comporterà questo per i lavoratori italiani che stanno appunto là.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Se sei un lavoratore straniero extraeuropeo in Inghilterra e guadagni meno di 35.000 sterline, ossia circa 44.400 euro l'anno, dal 6 aprile non potrai più fare domanda per un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Non tutte le categorie di lavoratori verranno toccate da questa nuova regola. Infatti sono esclusi infermieri, dottorandi e ricercatori, e chiaramente i lavoratori appartenenti alle categorie elencate nella Shortage Occupation List, ossia la lista dedicata al personale carente. Ma perché questa decisione? Il governo britannico fa sapere che con questi nuovi vincoli vuole incoraggiare i datori di lavoro a investire sulla formazione dei cittadini britannici e quindi incentivare l'assunzione di personale nazionale. Questa decisione ovviamente non è piaciuta a molti, soprattutto insegnanti e ingegneri, i quali sostengono che i talenti stranieri siano essenziali per l'economia britannica. In queste categorie di lavoro, infatti, il personale britannico è carente e le figure straniere sono fondamentali. Diverse sono le petizioni lanciate per contrastare questa nuova decisione, come la Stop 35,000 dall'inglese Joss Harbour, per l'abbattimento della soglia delle 35.000 sterline, che ha raccolto oltre 100.000 firme ed è sostenuta anche da alcune personalità politiche appartenenti al Partito Laborista, ai Verdi e al Partito Nazionale Scozzese. Il cittadino britannico ha dichiarato al The Guardian: «Non voglio vivere in un paese che dà più valore al reddito invece di valorizzare il contributo effettivo che ogni persona dà alla società». Sul sito dedicato alla campagna sono state raccolte le storie di molti immigrati che dovranno lasciare il paese a seguito dell'entrata in vigore delle nuove regole. E questo, in alcuni casi, nonostante il resto della famiglia abbia già ottenuto la cittadinanza britannica. Ne è un esempio il caso di una donna australiana la cui famiglia risiede interamente nel Regno Unito. La cosa che stupisce in tutto ciò è il fatto che il cambiamento di queste regole e la conseguente perdita di personale qualificato costeranno ai contribuenti tra i 230 e i 730 milioni di euro, come riporta l'Ufficio degli Affari Interni britannico. Vale dunque veramente la pena per il Regno Unito di modificare con questa nuova regola i processi di ammissione e integrazione dei lavoratori stranieri ad un prezzo così alto? Da Verona, Beatrice Dusi di Fuori la Network per Eurofonica.
Don't be
so che è meglio se esplodo.
E noi siamo arrivati oramai in chiusura di questa puntata di Eurofonica, la 26esima, che è veramente volata. Vi ricordiamo che già da domani potrete trovare la puntata in podcast con gli estratti delle interviste ai nostri ospiti. Quindi, che cos'altro possiamo dire? Noi ci salutiamo con la rubrica
You Skills. Scopriamo quali sono le nuove opportunità europee. Grazie Rossella, grazie Lorenzo.
Grazie, ciao a tutti.
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
Ed eccoci arrivati alla nostra consueta rubrica EU Skills, dove ogni settimana vi segnaliamo le opportunità di stage e lavoro più interessanti. Avete una passione per la ricerca e vi piace scrivere saggi accademici? Cercasi proposte di ricerca con UNESCO, Social Media and Youth Radicalization in the Digital Age. L'UNESCO, infatti, cerca candidati per proposte di ricerca da ricercatori, istituzioni, consorzi di ricerca e organizzazioni che offrano una mappatura globale nei presunti ruoli svolti dai social media nei processi di radicalizzazione in tutte le regioni. Per maggiori informazioni, consultare il sito n.unesco.org. 40 borse inerenti ai tirocini con Erasmus Plus, azione KA1 in Portogallo, Spagna, Grecia, nel settore audio e video, promosse da Forpuglia, in qualità di titolare e coordinatore del progetto AVT, Audio Video Technician for Live Shows. Il tirocinio avrà la durata complessiva di 60 giorni. Ricordiamo che è preferibile la residenza nella regione Puglia e una conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello A1. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.forpuglia.it. Se siete aspiranti giornalisti, perché non partecipare allo European Youth Media Days a Strasburgo, promosso dallo European Youth Press? Dal 19 al 21 maggio 2016, l'European Youth Press è alla ricerca di 20 giovani giornalisti desiderosi di far parte del team organizzato in occasione dell'edizione 2016 dell'European Youth Media Days a Strasburgo. Si tratta di uno dei più grandi eventi dedicati ai giovani giornalisti in Europa. È organizzato dal Parlamento Europeo in collaborazione con lo European Youth Press. I membri del team aiuteranno durante l'organizzazione dei 7 workshop riguardanti i media e assisteranno i partecipanti e gli organizzatori nelle comunicazioni esterne, guideranno i partecipanti e aiuteranno nella preparazione logistica durante i 3 giorni dell'evento. Per info, www.youthpress.org. Sara Penge per Eurofonica da Roma.
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.